Stiamo per ora trattando questo tema della fede ed è un tema molto importante, ripeto, perché senza fede rimaniamo incapaci di realizzare qualunque cosa. Tante volte diciamo è tanti anni che sono nella fede, ma dovremmo dire forse tanti anni che sono nell'incredulità, pur frequentando, pur ascoltando culto dopo culto, perché sapete la fede è la nostra risposta, dicevamo la scorsa volta, alla grazia di Dio. È come a dire qualcuno che ti sta dicendo, tieni figlia mia, tieni figlio mio, tieni un bel gelato. E tu lo guardi e dici, oh che bello, che bello, che bello. E intanto si squaglia tutto il gelato. La fede invece non sta a guardare, non sta a sperare, dicevamo la scorsa volta, non sta a dire magari potessi mangiare questo gelato, oh come sarebbe bello, mi viene l'acquolina in bocca, lo immagino, no. Ma la fede cosa fa? Stende la mano e prende, in quel caso il gelato, prende il dono dell'amore di Dio. E questo è importante, fratelli, perché tante volte pensiamo che la fede sia una cosa astratta, come a dire, vabbè, abbiamo fede, ma la fede che crede solamente che c'è Dio, questa ce l'hanno pure i demoni, però hanno fede e tremano, dice la scrittura, credano e tremano, non credono e ricevono. Ma noi vogliamo essere pure di quelli che credono e tremano? Spesso chiamavano i pentecostali tremolanti, no? Vogliamo essere solo di quelli che credono e tremano? No, ma che credono e ricevono. Questo è importante, in questo la nostra allegrezza, la vostra allegrezza sarà compiuta, disse Gesù, chiedete e ricevete, affinché la vostra allegrezza, la vostra gioia sia compiuta. Perché se voi chiedete, 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 ma non ricevete, rimarrete sempre delusi, rimarrete sempre incapaci di realizzare le promesse di Dio. E allora abbiamo bisogno di comprendere che Dio ci sta chiamando a una partecipazione che è una partecipazione attiva, perché la fede in fondo è anche un'azione, se volete, è una decisione, è un volere essere d'accordo con. Non è uno scaricare tutto su Dio, perché Dio ha fatto la sua parte. Sapete, è tragico quando noi, senza volerlo, entriamo nello spirito del fatalismo. È lo spirito di questo tempo. Come dire, è così, non ci possiamo fare niente, le cose vanno così, ci affidiamo al Signore, come dire, vediamo i problemi intorno a noi, ci affidiamo al Signore, ma il Signore ci ha chiamato ad avere una nostra responsabilità. E forse tante volte questo tipo di pensiero lo usiamo anche nelle nostre famiglie, ma non è così. Immaginate che un padre e una madre vedono il proprio figlio che ha problemi, che ha difficoltà, che ha tante cose che non vanno, e dicono, ma io lo metto davanti al Signore. D'accordo, questo sì, ma il Signore ti ha dato la responsabilità a te di poter comunicare, di poter parlare, di poter aprirti col tuo figlio, con la tua figlia, di poter realmente entrare in comunicazione con lui per poterla aiutare forse in un periodo di difficoltà particolare che sta attraversando nella sua vita. Ma non possiamo dire Signore pensaci tu, perché Dio ci ha affidato a noi la responsabilità di essere genitori in quel caso. Non possiamo dire Signore lo metto davanti a te, e il Signore dice ma io ti ho messo in responsabilità, ti ho messo come esempio, come guida della tua famiglia. Allora lì non puoi dire Signore pensaci tu, perché ci devi pensare tu marito, ci devi pensare tu moglie, madre, padre, certamente collaborando al progetto di Dio, è ovvio. Però io credo che noi purtroppo stiamo sempre in un estremismo, c'è chi vuole fare tutto e c'è chi non vuole fare niente, c'è chi dice faccio tutto io, faccio tutto io. E lo stesso non risolve niente, perché chi non raccoglie con Gesù disperde, chi non opera secondo lo Spirito, chi edifica la casa senza che ci sia veramente il Signore, si affatica invano. Ma c'è pure la posizione contraria di chi dice: Signore, costruisci tu, Signore, fai tu, Signore, nelle tue mani. E lì è un modo di non prendere la nostra personale responsabilità. Dio ci chiama ad essere responsabili. Questo è un concetto forse difficile da comprendere, perché la fede è proprio una responsabilità. Come dire, Dio ci ha dato una parte nel suo piano, ma quella parte almeno la dobbiamo fare, collaborare al suo progetto, affinché, come diceva l'apostolo Paolo ai Corinzi, non siamo persone che ricevono invano la grazia di Dio, ma siamo persone che collaborano a questa grazia. Ma non che non la ricevono in vano, come a dire: Dio ha fatto la sua parte, ti ha dato l'autorità, ti ha dato la responsabilità, ti ha detto: figlio mio, se tu credi vedrai la gloria di Dio, se tu operi in tal senso vedrai veramente la manifestazione della mia potenza. E noi diciamo: Signore, opera tu, opera tu, opera tu. Lui ha operato, lui ha fatto la sua parte, ed è molto importante che cominciamo, e stiamo cominciando a comprenderlo, cominciamo a capire che Dio ci ha messo in condizione, attraverso la nostra fede, dicevamo la scorsa volta, di cambiare le circostanze, di cambiare le cose intorno a noi. Dio ci ha messo in libertà di credere e ricevere, o di non credere e non ricevere. Guardate che strano, Dio ci ha lasciato in libertà, non ci ha detto: dovete assolutamente, siete costretti. Ecco perché la fede è una scelta, è una libera scelta. Immaginate che Dio dovesse comparire qui, in una maniera tangibile, fisica, lì non ci sarebbe più bisogno di fede, noi saremmo costretti a vedere che è là. Non potremmo dire: ma che fa, ci credo o non ci credo? Quando c'è un poliziotto che ti prende la multa, dice: ma no, sarà un'allucinazione, non è possibile. No, è là. E se tu ti ribelli, se tu vai contro di lui, ti può anche denunziare, ti può anche arrestare. Non hai un discorso di dire: ci credo o non ci credo. È una realtà fisica, è una realtà che puoi toccare, è una realtà che puoi vedere. Ma le cose di Dio, pur essendo realtà invisibili e intoccabili apparentemente, sono molto più vere, ma richiedono la nostra fede per poter manifestarsi. È come a dire che se non c'è questa fede rimarranno sempre invisibili, come a dire: non le vedrà nessuno, non le vedrai neanche tu, sei ricco ma sarai sempre miserabile, queste ricchezze non verranno fuori, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal mio seno. Questa è una promessa, ma come avviene se noi non crediamo a questa realtà? Se noi invece pensiamo che sono sempre gli altri a doverci abbeverare, senza pensare che Dio ha messo queste sorgenti di acqua viva dentro i nostri cuori, noi saremo sempre come le persone assetate: oh, un po' di acqua, un po' di acqua, con questo caldo poi ancora di più. Ma la fede si basa su quello che Dio ha detto, e allora comincia a guardare queste sorgenti di acqua viva che sono nei nostri cuori. E lì veramente scopriamo che la potenza dello Spirito Santo si esprime in una maniera meravigliosa, grande. Lì, quando crediamo, vediamo delle cose difficili da immaginare, impensabili, incredibili, ma che sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Proprio l'apostolo Paolo dice in maniera chiara: quello che occhio non ha mai visto, quello che orecchio non ha mai sentito, quello che non è mai stato nella mente dell'uomo, è quello che Dio ha preparato per me e per te. Ma noi questa sera potremmo dire: ma se non si vede, se non si sente, se non si può sentire, pensare, ma che cos'è? Allora non posso. È lì che Dio vuole sviluppare la nostra fede, è lì che lo Spirito Santo sta cercando di comunicarci questa realtà, è lì che lo Spirito Santo sta cercando di far vedere la potenza meravigliosa che c'è in te. Perché senza questa rivelazione e senza la tua fede, Signore, dove sono le cose che occhio non ha mai visto? Ma io vedo sempre purtroppo le stesse cose e le vedo ogni giorno. Ma dove sono le cose che non sono state mai sentite? io sento sempre le stesse cose nella mia vita. Dove sono le cose che non sono state mai pensate? Io penso sempre cose brutte tante volte, penso pensieri di paura, pensieri di ansietà. Dici, ma dove sono? Ma Dio le ha preparate per quelli che lo amano, cioè le ha preparate per te. E questo pomeriggio volevo brevemente, mi è venuto sotto mano un brevissimo elenco di mai più che un fratello in fede, un giorno, nella sua scoperta dell'opera cristiana, in un certo senso scrisse, come a dire, non dirò mai più, non posso, non dirò mai più. E volevo brevemente condividerlo prima di andare avanti. Perché? Perché impariamo a confessare veramente quelle che sono le realtà di Dio. Dicevamo una volta di queste meditazioni, impariamo a rinnovare il nostro linguaggio, per cui se crediamo col cuore, non sconfessiamo subito con la bocca, ma crediamo col cuore e poi impariamo a fare una confessione positiva, di fede. Come a dire, se sappiamo che la volontà di Dio è in un senso, non dobbiamo dire se Dio vuole. Perché se Dio vuole significa sotto sotto, per esempio, che noi non crediamo che Dio allora veramente vuole raggiungere una persona, vuole toccare, vuole guarire. E quindi se partiamo già da questo concetto che non sappiamo se Dio vuole, immaginiamoci se la fede può venire. Immaginate che voi dobbiate avere fede in qualcuno che vi dice non so se vengo a casa tua. Abbiamo fatto una volta questo esempio. Non viene sicuro. E se noi diciamo non sappiamo se Dio vuole, può venire fede? Può svilupparsi una fiducia reale? Saremo sempre, Signore, tu vuoi o non vuoi? È così o non è così? Vuoi operare o non vuoi operare? E allora la certezza non si svilupperà mai nei nostri cuori. Saremo sempre delle persone che sperano, come dicevamo la scorsa volta, ma che non riusciranno mai a credere. E allora in questo apriamo i nostri cuori, apriamo le nostre menti, apriamo veramente tutto il nostro essere all'opera dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo vuole operare, ma secondo la misura della nostra fede. Questo è un concetto che per noi è strano, non opera indipendentemente da noi. Facciamo un altro esempio, mi viene l'esempio di un concerto. Immaginate che c'è un grande direttore di orchestra, immaginate che ci sono tutti gli strumentisti che ci hanno davanti ognuno al proprio spartito per suonare. Ma ci può essere il più grande direttore di orchestra, ma se lo strumentista non prende il suo strumento e comincia a suonare la sua partitura, la sua parte, concerto non ne viene. Ma c'è un direttore grandissimo, c'è un direttore meraviglioso, sì, ma se quelli che stanno suonando non stanno facendo la loro parte, e questo abbiamo bisogno di impararlo, fratelli, perché lo Spirito Santo non si muove così, ma si muove solamente se ognuno di noi fa la nostra parte. E la meraviglia di quando la Chiesa primitiva si riuniva era proprio questa, che ognuno faceva la propria parte, avendo ciascuno di voi, e allora lo Spirito Santo poteva veramente muoversi e crescere nella potenza, nella rivelazione, nelle profezie, nelle parole di conoscenza, nei doni di guarigione. Perché? Perché non c'era uno che faceva tutto e gli altri che stavano a guardare. Questo non fa muovere lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo vuole utilizzare ognuno di noi, e se noi partecipiamo, qualcuno potrebbe dire, allora, ritornando all'esempio degli strumentisti, ma io non so suonare, io c'ho qua la Bibbia, l'ho spartito, c'ho la Bibbia davanti, ma non so suonare. Ma non è possibile, perché se tu hai ricevuto lo Spirito Santo hai un carisma, hai un dono, hai qualche cosa da parte di Dio, si tratta solamente di scoprirlo, di vederlo e di cominciarlo a usare. Allora se lo usi tu, se lo usa lei, e allora l'unzione, la presenza dello Spirito Santo è come se crescesse. Perché? perché è normale, perché si potenzia. È come se uno suona uno strumento a solo. Certo, è bello, ogni tanto un pezzo solista è bello, però immaginate sempre che il violino fa... Poi a un certo punto dice, mamma mia, ma sto violino... E poi invece entra tutta l'orchestra, e lì c'è veramente la manifestazione della potenza di Dio. E così è anche per lo Spirito. Lo Spirito Santo vuole la collaborazione del maggior numero di persone, di credenti. E lì, senza questa fiducia, senza questa fede, saremo come degli strumentisti che hanno davanti la Bibbia, lo spartito, e dicono, ma io non so suonare, io cosa posso dire, cosa posso dare? E diciamo, Spirito Santo, suona tu. È comico questo, dice lo Spirito Santo, suona tu. Ma lo Spirito Santo vuole suonare attraverso di noi, lo Spirito Santo vuole muoversi attraverso di noi, lo Spirito Santo vuole dare delle intuizioni, delle rivelazioni, lo Spirito Santo vuole dire a te, sorella, vai là, prega per quella persona, digli questo, questo e questo, e il problema di quella persona sarà risolto. Fratello, vai là, imponi le mani. Lo Spirito Santo vuole dare ordini. Non siamo noi che possiamo dare ordini allo Spirito Santo, questo mi pare ovvio. Anche se purtroppo oggi molti tendono anche a volere quasi comandare lo Spirito Santo. E questo è un estremismo al contrario. Abbiamo detto sempre che ci sono gli estremismi. Ma neanche possiamo dire, Spirito Santo, fai tutto tu, perché lo Spirito Santo vuole dare degli ordini, vuole dare dei suggerimenti, vuole dare delle ispirazioni, vuole dare qualche cosa ad ognuno di noi. Ma come si può ricevere questo? Solamente credendoci, cominciando a credere a quella ispirazione, a quella unzione, a quella piccola parte che Dio ti dà. Se tu dici, ma chissà da dove mi viene, no, chissà da dove mi viene, cioè lo Spirito Santo sta cercando di ispirarti, di guidarti, e tu dici, chissà da dove mi viene. Poi però quando ti viene a dire una parolaccia non lo dici, chissà da dove mi viene, quella la dici subito. Siamo così tante volte. E quando invece abbiamo qualcosa da parte del Signore ci creiamo un sacco di scrupoli e cominciamo a pensare, ma chissà, forse... Magari ci nascondiamo pure dietro l'umiltà, ma chissà se la dico che cosa pensano. E questo è pazzesco, perché è come se veramente noi avessimo portato per un bel picnic, ognuno ha portato un po' di mangiare, la sorella ha portato il formaggio, lui ha portato il prosciutto, lui ha portato la salsiccia, e poi al momento di uscire le cose, dice no, io non la esco perché... Penseranno che sono orgoglioso, penseranno che la mia salsiccia è migliore della loro. E allora alla fine si tengono nascosti tutti i cibi e si ci sta a guardare e si dice, mangiamo, Spirito Santo facci mangiare. Ma chi ce l'ha il cibo? Chi ha portato il cibo? Chi ha portato anche un bicchiere d'acqua? Chi ha portato... dei bei carciofi da fare arrostiti? Chi ha portato questa realtà? Ognuno di noi è stato arricchito di queste cose, e se noi ce le teniamo chiuse, non mangeremo noi, non faremo mangiare neanche gli altri. Questa è una realtà. E la fede dove sta in questo discorso? Sta nel credere che queste cose sono cose che Dio ci ha donato. Lì è la fede. Lì è la fede che ci porta poi a rispondere alla ispirazione di Dio. Vi dicevo, vi faccio un esempio, una differenza molto, molto comune tra quando lo Spirito Santo ispira e quando i demoni invece dominano, è che i demoni non hanno tanti scrupoli, non stanno, dice, io picchio alla porta, busso, se tu ascolti, odi la mia voce e mi apri, io vengo, entro, no. I demoni entrano senza tanti complimenti, dominano, costringono, violentano la nostra mente, la paura, tutte queste sensazioni distruttive. Non ti dicono, permesso, posso entrare? E tu dici, no, non ci sono. No, entrano con la violenza. Lo Spirito Santo non usa la violenza, non costringe, ma proprio per questo ha bisogno di essere collaborato dalla nostra fede. Perché se lui bussa, dice permesso, voglio darti qualcosa, voglio dirti qualcosa, voglio usarti. E tu dici, no, chissà chi è, ma chi ha, non apro, no, 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 non è possibile, no, lo Spirito Santo vuole parlare proprio a me, vuole usare proprio me, non è possibile, userà qualcun altro. E alla fine, se tutti facciamo questo ragionamento, sapete che succede? Che restiamo digiuni. Restiamo digiuni, pur avendo portato ognuno di noi un cibo diverso. Ma proprio questo è il bello, che è diverso. E allora questo cosa vuole dirci questa sera lo Spirito Santo? È una parte importante. Ora leggeremo questo elenco dei mai più e credo che ne faremo un grande tesoro e impareremo nella nostra vita a cercare di non entrare in certe situazioni di incredulità, perché quella è la cosa peggiore, l'attacco più grande del male, del diavolo nella tua vita, non è quella di rubarti i soldi, di farti stare male, ma di portarti sottilmente all'incredulità. Come a dire sì, Dio, 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 però come se non ci fosse. Come a dire sì, Cristo, 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 però non è che Cristo per modo di dire, però non è che ci posso credere sul serio. Cioè, diciamo Cristo, preghiamo così, però poi nella pratica non è che veramente possiamo credere che le cose cambiano, che le situazioni si modificano. Sì, abbiamo questa religione, abbiamo così, è diversa un poco dalla religione ufficiale, perché quella sì è molto tradizionale, molto così, però abbiamo questa religione così che ci dà un po'. E non crediamo veramente che invece la potenza di Dio cambia, cambia le situazioni, non le lascia statiche, ferme, ma le cambia solamente se ci sono persone di fede, ancora una volta. Tutta la Bibbia è piena di questi esempi, tutta la Bibbia è piena di persone che potevano vedere secondo l'ottica umana e dire è impossibile, perderemo, saremo sconfitti, o persone come Giosuè, che dicevano entreremo, prenderemo possesso della terra. Tutte le persone del vecchio patto, tutte le persone del nuovo patto sono persone che sono state messe di fronte a questa alternativa. Credi o non credi? Hai fiducia o non hai fiducia? Vuoi credere o vuoi dubitare? E allora lo Spirito Santo vuole realmente una partecipazione più compatta di ognuno di noi. Perché sapete cosa succede? Se ognuno di noi, se tu fratello, se tu sorella, cominciamo a capire l'importanza di esprimere la nostra parte, comincia a venire fuori un concerto meraviglioso. L'unzione dello Spirito Santo cresce, la presenza dello Spirito Santo cresce, e non cresce perché stiamo gridando di più, ma cresce perché stiamo credendo di più. È diverso il concetto, perché tante volte potremmo gridare, gridare, gridare e rimanere veramente senza nessun risultato, ma nel momento in cui crediamo, vediamo delle opere miracolose, vediamo lo Spirito Santo finalmente che può operare, che può entrare, che può essere autorizzato a compiere certe cose, che non può compiere indipendentemente da noi. È questo il concetto. Dio ci sta dicendo, certo, voi non le potete fare con i vostri sforzi, non potete raggiungere questi risultati con la vostra volontà, non potete cambiare le circostanze solamente perché lo desiderate, lo volete, ma la fede ha questa potenza. La fede ha questa potenza, se ci cominciamo a credere la fede ha questa potenza, e lì lo Spirito Santo comincia a manifestarsi come Lui vuole. Anche questo è un concetto tante volte che per noi è difficile, perché diciamo Spirito Santo manifestati però come noi diciamo, perché se tu ti manifesti in una maniera diversa allora non possiamo credere che sei tu. Sapete che tante volte costringiamo Dio a scendere al nostro livello? Anziché dire, Signore opera come vuoi, in certi momenti io credo che tu manifesterai la tua potenza. Come la manifesterai non so, ma io lo credo fortemente. Poi vediamo che la potenza si sta manifestando, ci spaventiamo, dice no mamma mia, aspetta che me ne scappo, chissà cosa succede. Succedono cose pericolose. No! Abbiamo bisogno del coraggio di continuare a credere, fino a che vediamo l'opera compiuta. Ma voglio passare subito a questo breve elenco. Questo fratello lo ha chiamato così: il mio elenco dei mai più. Mai più. E il primo dice: non dirò mai più non posso. Non dirò mai più non posso, perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non dirò mai più non posso. Guardate, è tremendo. È tremendo quando noi siamo condizionati da questo fatto di non posso. E tante volte realmente magari lo diciamo perché guardiamo solamente le nostre possibilità e là veramente non possiamo niente. Là tante volte, anzi, tante volte ci facciamo più avanti per cose che non possiamo fare. Ma se stiamo camminando secondo lo Spirito, quello che è impossibile all'uomo diventa possibile a Dio e lo vuole rendere possibile attraverso la tua fede. E allora cominciamo a non dire mai più non posso. Sapete, è qualcosa che diciamo troppo: non posso, non posso, e non ce la faccio, e non... Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Posso amare, posso perdonare, posso gioire, posso scoprire quello che Dio mi ha dato. Io posso. Secondo punto: non confesserò mai più la mia mancanza, perché l'Iddio mio supplirà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù. Filippesi 4,19. Perché l'Iddio mio supplirà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù. Come a dire, non stiamo sempre a confessare: e mi manca questo, e non c'ho questo, e vorrei questo, e non posso più mangiare, e non far... Cioè, non stiamo sempre a lamentarci, non confessiamo la mancanza, ma confessiamo che l'Iddio nostro supplirà ad ogni nostro bisogno. La fede, fratelli, siamo ancora lì, la fede rende possibili le ricchezze di Dio, la fede. Ma se noi ci lamentiamo diventeremo sempre più poveri, è così. Se noi ci lamentiamo diventeremo sempre più depressi. È come lo stesso di quando dicevo che un tipo di preghiera, più la preghi e più ti fa stare male. Perché? Perché è una preghiera di incredulità. Cioè, più preghi, più senti il Signore lontano, e più ti viene ancora di più di pregare come se si allontana, e più fino alla fine che: Signore, fai tu. E la tua fede dov'è? E la tua fiducia? È come a dire che hai perso il contatto con Dio. Allora hai detto: Signore, ma se tu lo vuoi fare, io basta, mi sono stancato, non ho più fede, non ho più fiducia, non ho più voce per pregarti, non ho più forza. Se lo vuoi fare, fallo. Come a dire che manca per Dio e non per la nostra fiducia. Non confesserò mai più la paura, perché Dio mi ha dato uno spirito non di paura, di timore, ma di forza, d'amore e di correzione. Non confesserò mai più la paura. Questo non significa che non avrò paura. A tutti noi capita avere paura. Io vorrei qualcuno di voi che non ha avuto mai paura. Vorrei sapere se c'è qualcuno di voi. Non penso. Ma sapete cosa facciamo purtroppo? Noi cominciamo a parlare la paura. E allora diventa come un virus. Cominciamo a contagiarla. Mettiamo che la madre c'ha paura. Non c'ho paura, mamma mia, figlio mio, oh, cosa ti succede? Oh, mamma, io... Il figlio, in questo clima così, diventerà veramente un imbranato totale. Dovrà stare sempre così. Cioè, noi comunichiamo, trasmettiamo la paura, ma se la confessiamo, non sto dicendo che non la dobbiamo avere, ma quando cominciamo a parlare di paura, noi contagiamo gli altri con le paure. E se non troviamo qualcuno, veramente, che a un certo punto ci rassicura e ci dà fede, il contagio si fa sempre più forte. Il padre parla con la madre, dice: mamma mia, questo è successo. Poi parla con la zia Ciccina: ah, mamma mia, come faremo? La paura diventa sempre più grande, si va amplificando. Perché? Perché non si trova qualcuno invece che si oppone alla paura e che dice: io credo, Signore, io ho fiducia. Allora lì si rompe la catena. Sapete, ci sono tanti virus che ci attaccano e che sono contagiosi. Anche la critica è uno di questi. Immaginate che tu cominci a criticare, trovi un'altra persona, vi unite assieme, criticate assieme, sparlate assieme, poi due non basta, bisogna tre, quattro, cinque, la malattia va aumentando, aumenta. Oppure l'amarezza, quanti radici tante volte di amarezza che ci sono, che lasciamo proprio lì a infettare, a contagiare, anziché veramente levarle, queste radici cominciano a contagiare. E se non si trova veramente qualcuno che si ribella e che dice: no, non dobbiamo vivere questa amarezza, non dobbiamo veramente soggiacere, subire questa epidemia. Dio sta cercando delle persone, non che imitano gli altri nel male, non che subiscono, non che sono fataliste, che dicono: va bene, ormai è così, dobbiamo soffrire, ormai è così, dobbiamo amareggiarci, ormai... dobbiamo... no, ma sta cercando delle persone che possano opporsi al contagio e che quando il contagio arriva a loro non trova luogo. Perché? Perché trova un atteggiamento di fede, perché trova un atteggiamento di fiducia. Allora si rompe questa oppressione. Tanti contagi avvengono così nella Chiesa, di amarezze, di risentimenti, di gelosie, di contese, di invidie. E contagiano. E tante volte facciamo finta che non siamo contagiati, ed è peggio ancora, perché se uno si rendesse conto di essere contagiato, almeno si potrebbe curare. Ma quando tu dici: no, io non invidio nessuno, io non sono geloso di quella sorella, di quel fratello, no, gelosia, invidia, no, ma è normale, tutti prendiamo queste malattie, solo come le malattie quelle dell'infanzia, le malattie quelle esantematiche, quelle che facciamo all'infanzia, e nell'infanzia spirituale le facciamo tutte queste malattie, non è possibile che non le hai fatte, ma se non le riconosci, non le puoi neanche curare. Ma se le riconosci, attraverso la fede avviene la guarigione di queste malattie. Quindi non confesserò mai più la paura, perché Dio mi ha dato uno spirito non di paura, ma di forza, di amore e di correzione. Non approfondiamo, ma già la parola ci parla con chiarezza. Non confesserò, altro punto, mai più il dubbio e la mancanza di fede. Perché? Perché Dio ha assegnato a ciascuno una misura di fede. E allora, forse non è una misura grande quella che tu c'hai, forse è un misurino, ma anche il tuo misurino lo puoi veramente usare. Non devi stare a vedere nelle cose che non puoi fare, guarda le cose che già puoi fare. Non stare a vedere: ah, ma io non posso sollevare 100 kg, grazie. Ma se tu fai culturismo, in senso spirituale, poi solleverai 100 kg. Non posso, è troppo difficile, Signore, no, è troppo grande quello che mi chiedi, Signore, non ci riuscirò mai. Ma certo, se non cominci a esercitarti, se non cominci a avere fede nelle piccole cose, come potrai avere fede nelle grandi cose? Se non cominci a essere fedele nel poco, come ti sarà dato? L'assai. Cominciamo con le piccole cose, con le piccole vittorie di fede, e vedremo che la nostra fede crescerà. Non confesserò mai più la debolezza, perché l'Eterno è la forza della mia vita. Ci crediamo. L'Eterno è la forza della mia vita. Salmo 27 verso 1, e ancora Daniele 11:32: il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Il popolo, rileggo, di quelli che conoscono il loro Dio. Chi è questo popolo? Siamo forse noi? Penso di sì, credo proprio di sì. Il popolo che conosce, il popolo di quelli che conoscono il loro Dio, mostrerà fiacchezza e fuggirà. No, ho letto male. Mostrerà fermezza e agirà. Fermezza e agirà. Fratelli, fermezza e agirà. Il popolo che conosce il loro Dio non è un popolo che fugge, non è un popolo che si nasconde, ma è un popolo che mostra fermezza e agisce. Sempre attraverso la fede. Guardate un poco quante cose possiamo fare attraverso semplicemente la nostra fede. Attraverso la nostra fede possiamo rimanere fermi e poi agire, non solamente fermi, ma anche agire. E ancora, non confesserò mai più la supremazia di Satana sulla mia vita. Non confesserò mai più la supremazia di Satana sulla mia vita, poiché colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Ancora lì, una parola di fede per ognuno di noi. Non dobbiamo confessare sempre la supremazia del diavolo. È una tentazione quella di scaricare tutti i nostri problemi al diavolo. Oh, il diavolo, e lui sempre mi insegue, ed è sempre con me, e ce l'ha sempre con me, e non mi lascia un momento. Quasi quasi portiamo più gloria al diavolo, parlando sempre di lui. No! Non confesserò la supremazia del diavolo. Perché? Perché anche se il diavolo tante volte potrà attaccarmi nel fisico, nelle circostanze esterne, potrà crearmi delle persecuzioni, potrà crearmi delle afflizioni, non potrà mai e poi mai levarmi quella ricchezza meravigliosa che Dio ha messo in me. Quella pace, quella gioia, quei tesori, quei frutti dello Spirito, il diavolo non potrà mai conquistarli perché sono mia proprietà privata, donatami dal mio Padre che mi ama tanto. E quindi il diavolo può fare finta di vincere, ma non può vincere realmente. Quindi non confessare più la supremazia di Satana sulla tua vita. Non confesserò mai più la sconfitta. Poiché, come abbiamo letto la scorsa domenica, il fratello Lucio ha letto questo versetto, Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo. Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo. Siano rese grazie a Dio perché ci conduce sempre in trionfo in Cristo. Allora, se ci ha condotto in trionfo Dio, perché dobbiamo sentirci sempre sconfitti? Perché dobbiamo fare sempre come quelli che sono sconfitti, che sono sempre gli ultimi, che sono sempre quelli che non vincono mai? Hai vinto, forse non hai vinto un terno mai all'otto, non hai vinto la schedina, non hai vinto niente al gioco, forse non hai vinto mai, nessuno ti ha mai regalato qualcosa di gratuito, qualche fregatura sì. Forse non hai avuto mai chissà che cosa, ma hai vinto, perché Gesù ha vinto per te e hai ricevuto un dono meraviglioso per cui puoi trionfare. Non confesserò mai più mancanza di sapienza, perché Cristo Gesù mi è stato fatto da Dio sapienza. Tante volte siamo, Signore, è qua, e che cosa faccio, è quell'là, e stiamo a lavorarci, e questo, e quello, poi ci vengono tanti pensieri, tante strade. Signore, io credo nella Tua guida, credo che Tu mi parli, credo che Tu ti servirai di altre persone, credo che Tu mi mostrerai, ho fiducia, non sono una persona che può stare nella confusione. E allora non confessiamo la confusione, la mancanza di sapienza, perché Cristo ci è stato fatto sapienza. Non confesserò l'infermità, perché per le sue lividure io ho avuto guarigione. Gesù stesso ha preso le mie infermità e ha portato le mie malattie. Anche questa è un'opera meravigliosa della morte di Cristo. Non è un'opera automatica, perché sennò, se noi quando riceviamo Gesù dovessimo istantaneamente beneficiare pure di questo, dovremmo essere tutti guariti, ma non è detto che quando uno viene salvato spiritualmente viene anche guarito. Per la guarigione, vedremo, è come se ci viene richiesta una fede diversa da quella per ricevere la salvezza. Poi affronteremo meglio questo tema quando ci sono gli altri fratelli che tornano alle ferie, perché volevano ascoltarlo, del modo di utilizzare la fede per ricevere. Perché tante volte noi diciamo ho fede o non ho fede, ma non è così. La fede ha diversi oggetti, ha diverse promesse. Forse ti potrebbe venire più facile credere in una parte e meno facile in un'altra. E allora vediamo che la fede ha diversi obiettivi e è importante poter sviluppare anche questa fiducia nel fatto che Gesù è morto e che per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. E io credo che in questo ultimo periodo lo Spirito Santo sta mostrando in una maniera forte la potenza della guarigione di Cristo, non per dare gloria a qualche uomo, anzi fino a che ci sarà qualcuno che si pensa essere un particolare canale, Dio non opererà, ma lo Spirito Santo vuole la gloria e vuole manifestare la guarigione nel mentre che noi amiamo e crediamo nella potenza di Dio. E poi ancora per concludere, non confesserò mai più preoccupazioni e frustrazioni, perché sto gettando su di Lui ogni mio peso, perché Egli ha cura di me. Sto gettando su di Lui ogni mio peso, non me lo devo tenere io, lo sto gettando, lo sto deponendo. Se è un peso che io non posso portare, se è un peso che non è ancora secondo la misura della mia fede, non me lo posso portare io. Qua stiamo attenti, questo è un concetto importante, non significa che tutti i pesi li dobbiamo gettare sul Signore, perché ci sono già dei pesi che per fede possiamo portare, cioè quelle cose che già abbiamo realizzato per fede, le portiamo noi. Quelle cose che abbiamo già ottenuto secondo la misura della nostra fede sono già una nostra eredità, un nostro bagaglio. Ma se ci sono cose più grandi, se ci sono cose in cui tu non puoi agire, se ci sono cose in cui veramente la tua fede non può ancora arrivare, è inutile che tu le vuoi quasi reggere e rimanere schiacciato. Se ci sono pesi, paure, preoccupazioni al di là di quello che ancora la tua fede può vincere, gettale, dice la Scrittura, sul Signore, perché Lui ha cura di te, come a dire, non ti preoccupare, Dio sa che tu c'hai una fede progressiva. Che molti dicono, mamma mia, ho paura, perché se non arrivo a credere che fa? Allora muoio. Se non arrivo a credere, allora che fa? Rimarrò sempre depresso. No, Dio ti sta dicendo, intanto credi e comincia a realizzare, ma quelle cose che ancora ti viene difficile credere, che sono troppo grandi per te, quelle gettale su di me. Perché vero è che tu stai credendo e ti do secondo la misura della tua fede, ti dice il Signore, ma vero è anche che io sono sempre con te e sono pronto a riprenderti quando tu cadi e sono pronto a consolarti quando tu prendi degli sbattoni e io mi prendo cura di te, figlio mio, come a dire, non volere fare troppo il grande, fai secondo la misura della tua fede. Penultimo, non confesserò mai più la schiavitù, poiché dove c'è lo Spirito del Signore, qui è la libertà. Dov'è lo Spirito del Signore? Allora lì c'è la libertà. E ultimo, non confesserò mai più la condanna, perché non vi è dunque ora più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Io sono in Cristo e quindi sono senza condanna. Alleluia! Ma non è bello poter imparare a non confessare queste cose negative? Non è bello poter cominciare a usare la nostra bocca per parlare in realtà di fede? Quello che dite è quello che ricevete. E se dite cose sempre brutte, riceverete immondizia. Se dite sempre cose negative, quello che contempli diventi. Contemplando la vanità, dice il popolo di Israele, diventarono essi stessi vanità. Contemplando la paura, diventerai sempre più pauroso. Contemplando la depressione, diventerai più depresso. Contemplando la tua amarezza, ti avvelenerai sempre di più e dirai, oh, come sono amareggiato. Non dirò mai più. Ci alziamo in piedi. Dio sta cercando delle persone non particolari. Ci fu un tempo in cui si formò un esercito al seguito di Davide, che erano tutti depressi, tutti perversi, tutte le persone scontente, tutte. Poi questo esercito fece un sacco di cose belle, qualche volta ne parleremo assieme. Dio sta cercando un esercito di persone che non sono forti della loro forza, della propria capacità, ma che sono disponibili. Ma non disponibili a guardare. Perché questo è l'atteggiamento del nostro tempo. Siamo tutti spettatori, alla televisione, ai giornali, siamo là e chiediamo a qualcuno che ci dica davanti a noi: facci stare bene, emozionaci un poco, facci sentire qualche cosa. No, Dio non sta cercando degli spettatori, sta cercando delle persone che siano ferme e agiscano. Dio sta cercando questo tipo di persone. Non sta cercando delle persone che parlano solamente, non sta cercando delle persone, sta cercando delle persone fragili, deboli, perché sono questi gli strumenti di cui Dio si usa, certamente. Io non lo capisco. Se noi dovessimo scegliere qualcuno che ci rappresenti, andremmo a prendere le persone più importanti. Dio invece, proprio per mostrare la sua gloria, prende le persone più deboli, prende le persone più pazze, prende le persone più inutili, più fragili, ma non per lasciarle così però, ma per farli membri di questo corpo meraviglioso, soldati di questo esercito, dove veramente possiamo riportare delle vittorie, perché già Gesù ha vinto per noi. Questo è quello che lo Spirito Santo sta dicendo a te e a me. E Dio ci sta chiedendo disponibilità, fede, come a dire, i requisiti per partecipare a questo esercito sono quello di potere credere veramente all'opera di Dio, potere credere alla potenza dello Spirito Santo, potere credere che Dio si vuole muovere, vuole operare come Lui vuole, senza neanche anche dire: no Signore, così non devi farlo, così non devi operare, ah mamma mia. Tante volte abbiamo tanti scrupoli, tante cose, diciamo: Signore, questo non lo devi fare, no, ah. Potrebbero essere tanti. C'è chi si scandalizza per esempio quando alcune persone cadono nel riposo dello spirito, c'è chi si scandalizza perché uno alza la voce più grande, c'è chi si scandalizza perché stanno sempre in silenzio le persone. Sapete, ogni tipo di credente ha i suoi punti di scandalo, però sempre criticando gli altri, questo di solito, evidentemente. Ma Dio si muove come vuole, Lui è libero di operare, e l'importante è che noi vediamo i frutti, fratelli. I frutti sono quelli poi che testimoniano dell'albero. Certamente non è né il rumore, ma poi le vite cambiate, i problemi risolti, le famiglie risanate, le persone guarite, le persone che rinnovate nella loro mente, le persone trasformate. Questi sono i veri frutti dell'opera dello Spirito Santo. E allora dobbiamo veramente capire che Dio ci sta chiedendo fede, perché Lui vuole manifestarli questi frutti, proprio perché la sua gioia sia completa. L'intervento è riuscito, tutto quello che serviva è fatto. Dio sta cercando ora dei collaboratori per la sua grazia, e se tu vuoi essere uno di questi, Dio ti sta chiedendo di cominciare a essere una persona che non dica più: non posso, non è possibile, chissà, forse, se Dio vuole. Dio sta cercando le persone che sono pienamente convinte della volontà di amore di Dio per questo mondo, della volontà di salvezza di Dio per le persone, della volontà di guarigione di Dio. Dio sta cercando delle persone che sono entrate vicino al suo cuore e che stanno sentendo veramente quella che è la sua sofferenza, e che quindi si mettono a disposizione, perché sembra strano, ma Gesù è il capo, ma noi siamo il corpo. Ma il capo senza il corpo non può muoversi. Prendete un cervello, mettetelo in un posto, non servirà per niente. Se questo cervello non può mandare gli stimoli e comandare le varie membra, il corpo non si muoverà più. E noi non possiamo dire: Signore tu sei il cervello, tu sei il capo, e poi quando invece ti manda gli ordini noi ci tiriamo indietro. No, Non è questo, questo non glorifica il cervello, questo fa essere la Chiesa come un corpo morto, come dire che il cervello solo vive perché il cervello è Cristo, il capo è Cristo, ma il corpo non sta ricevendo questi impulsi, non sta ricevendo questi stimoli, si è addormentato, il cervello cerca di lanciare questi stimoli, cerca di dire vai, muoviti, sta dicendo a un piede vai, cammina, sta dicendo a una bocca parla, sta dicendo a una mano prendi, ma il corpo sembra che dice no Signore, fai tu. Ma questa sera per fede, se voi volete essere un esercito, Dio comincerà a usarvi in una maniera chiara nella vostra vita, nella vostra famiglia e nell'essere insieme. Preghiamo assieme. Alleluia. Gloria al Signore. Signore, allora non vogliamo più dire non posso, perché possiamo ogni cosa in Te che ci dai forza, Signore. Vogliamo veramente anche noi scrivere un elenco dei nostri mai più, Signore. Non vogliamo veramente stare a lamentarci, ma vogliamo ringraziarti perché ci hai fatto membra di questo corpo, ci hai fatto soldati di questo esercito meraviglioso in cui Gesù è il capitano, in cui Gesù è il capo. Ma vogliamo sviluppare la nostra fede per credere ai suggerimenti, per credere alle indicazioni che il capo, che il cervello ci vuole dare, per aderire, per credere, Signore. Alleluia. E nel momento che crediamo, veramente la gloria Tua si manifesta. Signore, Ti vogliamo lodare insieme.